In quel tempo il Signore disse: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Allora io ringrazio il Signore, veramente una provvidenza, tutta una provvidenza. Anche fare il pellegrinaggio è proprio una provvidenza. Sono contentissimo che siamo tutti insieme, anche quando si fa un pellegrinaggio si capisce che non deve mancare nessuno, quelli che ci stanno erano proprio necessari. Dio ci ha risposto così per essere a fare questo pellegrinaggio, sono contento che siamo tutti. Il pellegrinaggio è una scuola di vita, è un'educazione alla vita cristiana, è un segno. Il pellegrinaggio è fatto per confermare la fede e per cambiare la vita anche. Confermare la fede, ma anche stravolgere la vita, se Dio vuole. Può stravolgere in meglio. Il pellegrinaggio è un'occasione di grazia. E allora, come diceva Dennis, appunto, non è che noi veniamo a fare i curiosi qua, ma che ce ne importa di fare i curiosi qua? Ma siamo tanto già, ne abbiamo tanti in Italia. Se facciamo questo è perché desideriamo incontrare Gesù. Desideriamo che la nostra vita sia viva, sia bella, porti molto frutto. Facciamo il pellegrinaggio per questo, facciamo il pellegrinaggio per la bellezza, perché Dio ci cambi la vita, perché ce la renda piena di frutti spirituali, fecondi, perché Dio ci rinnovi la vita, ci guadagni, ci faccia assaporare lo Spirito Santo, che è il fine della vita cristiana. Il pellegrinaggio si fa per questo. Allora capite che più difficoltà abbiamo incontrato e più è stata una benedizione partire con il pullman, prendere la nave, viaggiare di notte, il mare che era mosso, aspettare tutti quanti, qualcuno rischia di perdersi, poi ricominci e poi il Signore ti dice: no, devi avere fede. Ma come faccio a avere fede da 180 teste? No, devi avere fede, ci penso io a queste persone qui, tu sei semplicemente uno strumento, ci sono io, il pastore sono io. Quante volte il Signore me l'ha ripetuto in questi giorni: il pastore sono io, e mi ha messo a distanza dalle preoccupazioni, mi ha messo a distanza, non irresponsabile, a distanza. Il pastore è Gesù, io non sono il pastore è Gesù, il pastore di tutti noi è Gesù, il pastore di Medjugorje è Gesù, il pastore di San Pietro a Roma è Gesù, è sempre Gesù il pastore, e lei è la regina. A Trentino abbiamo anche una chiesa che si chiama dedicata alla Divina Pastora, è bello, un titolo molto bello, si trova negli ambienti rurali un pochettino, non si trova più in giro. Comunque lei è la Divina Pastora, anche lei cerca le pecorelle, ha imparato da suo figlio, è la Divina Pastora, è una Divina Pastora, una pastora bellissima, veramente. Come cerca le pecorelle Maria non c'è nessuna, ha una capacità, un'abilità, proprio perché Dio gli ha dato a questa donna dei poteri che sono quelli già della gloria, dell'eternità. I santi, anche quelli glorificati, hanno una percentuale del potere che ha Maria, ma Maria già vive questa dimensione in altezza, larghezza, profondità, lunghezza e dappertutto. È madre, tutti quelli che la chiamano madre in tutte le parti del mondo sanno chi è Maria, è l'apostola degli apostoli, apostola degli apostoli. Questo è un giorno importantissimo, è il giorno veramente che ci prepara poi anche alla Pentecoste. Già siamo proprio nella pienezza della Pasqua, capite? Siamo nella pienezza della Pasqua. La Pasqua è stata inaugurata quando Gesù è morto sulla croce, il giorno di Pasqua. San Giovanni fa coincidere le due cose, ma la Pasqua, quella che celebriamo, è l'inaugurazione di un tempo che si sta sviluppando. Il tempo di Pasqua non termina più. Noi siamo in un periodo della Chiesa in cui il tempo di Pasqua non termina più. Non termina più. Il tempo di Pasqua non termina più. Il sorriso di Maria, la gioia di Maria ce lo testimonia. Anche nelle prove più grandi Maria ci dice: non perdete la pace. Il suo sorriso ci dà fiducia, perché Maria è nella pace, è la pace di Dio. Quindi la Pasqua non termina. Quello che il Signore ha fatto è una volta per sempre. In questi giorni però la liturgia, la Chiesa, ci fa vivere questa esperienza della Chiesa primitiva, della Chiesa dei primi secoli. Quindi la Chiesa si va arricchendo sempre di più, conosce anche una specie, fiorisce, fruttifica, fruttifica la Chiesa, capite? Fruttifica, fruttifica. La Chiesa conosce l'esperienza di essere guidata dallo Spirito Santo. Il Signore, mentre se ne va, si avvicina ancora di più a ciascuno di noi. Perché è nata la Chiesa? Ma perché è nata la Chiesa in tutto il mondo? Perché il Signore se n'è andato sotto la sua forma umana, storica, diciamo così, ma ci ha lasciato lo Spirito Santo. Ci ha lasciato lo Spirito Santo. La sua assenza, lo Spirito Santo è la presenza di un'assenza, ma un'assenza che ormai è diventata pienamente visibile nella potenza dello Spirito. Per cui noi dobbiamo stare in questo momento veramente con le orecchie molto aperte, perché il Signore ci manda. Siamo un popolo che sono stati mandati da Dio ad evangelizzare. Questa parola che ormai è abusata, abusata, la sentiamo dappertutto, ma questa parola non è di dominio dei sacerdoti, non è ad uso esclusivo dei sacerdoti, è la Chiesa che è mandata ad evangelizzare. Avete sentito che significa? Andate, fate miei discepoli tutta la gente, tutte le genti, battezzatele. Andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà sarà battezzato, sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Guardate che anche questa sera qui in mezzo a noi e sempre nella Chiesa ci possono stare persone con la durezza di cuore che non credono ancora che Gesù è risorto. Questo vi fa capire quanto è necessario evangelizzare. Lo dice San Marco prima del testo che abbiamo letto. C'erano alcuni che avevano il cuore indurito e non credevano a quelli che dicevano Gesù Cristo è risorto. E questa qui, fioli, questo può capitare sempre, in ogni momento, anche adesso, capite? Anche adesso che siamo a Medjugorje. Noi potremmo anche manifestare una certa durezza, una certa resistenza a credere che Gesù è risorto, e figuriamoci a credere che la Madonna si è manifestata qui. Se facciamo fatica a credere che Gesù è risorto, che ci vuole a dubitare che la Madonna si sia manifestata qui? È facilissimo. Perché questo tarlo? Perché c'è nel nostro cuore questo tarlo, questa radice nel nostro cuore? Sempre, c'è sempre questa cosa. Ma sarà tutto vero? Sarà tutto vero? Allora oggi il Vangelo ci dice queste parole. Gesù dice, Gesù non si mette a spiegare mica tante cose, Gesù manda: andate in tutto il mondo, battezzate tutte le creature nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. È una cosa forte, non lasciamocela sfuggire questa cosa. È necessario essere battezzati? Secondo questa lettura sì. Il battesimo può essere desiderato come voto? In altri testi della scrittura sì, si può dire questo, che c'è anche il voto, il desiderio di essere battezzati, anche se uno non sa quello che desidera, ma chi vive in retta coscienza può anche, appunto, desiderare, anche se non conosce fino in fondo che cos'è il Signore, ma desidera il battesimo. Noi adesso non vogliamo sapere quelli che andranno all'inferno o quelli che si salveranno, questo non lo sa nessuno, il numero non lo sa nessuno, no? Queste cose non si possono sapere. Però quello che a me interessa, quello che mi scuote il cuore è questo, che a noi è stato dato un compito che può essere determinante per la vita degli altri. Diceva Dennis, no, qui abbiamo avuto la grazia e la vocazione di accogliere persone, e lui lo sa, se ce l'ha detto con tanta gentilezza, con tanto garbo, si vedeva che nel suo cuore c'era la preoccupazione di far capire a noi che la nostra vita è nelle mani di Dio, ma è anche nelle nostre mani. La salvezza, non, la salvezza è un dono che comunque dobbiamo desiderare, e dobbiamo anche, capite, evangelizzare è un desiderio di colui che è stato salvato. Cioè, se noi non accogliamo questo imperativo di Gesù, evangelizzare, annunciare Gesù, andare in tutto il mondo, in tutto il mondo, capite? In tutto il mondo, cominciare dal mondo del tuo cuore, che del nostro cuore conosciamo pochissimo. Prima di tutto va evangelizzato il nostro cuore, perché il nostro cuore conosce delle zone aridissime, aride, aride. Allora il nostro cuore deve ricevere questa parola, andate in tutto il mondo. E poi il Signore aggiunge una cosa interessantissima. Lui già prevede che ci saranno delle persone, delle comunità che avranno questo compito, che faranno, che svolgeranno questo compito in modo particolare, quello di evangelizzare, lo prevede. I cristiani si muoveranno. Nei primi secoli i cristiani hanno evangelizzato perché è arrivata la persecuzione, e allora provvidenzialmente sono andati lontano dal loro paese, dalla Palestina, sono andati in paesi lontani, insieme, pieni di Spirito Santo. Il Signore li aveva confermati nel cuore, li aveva confermati, pieni di Spirito Santo, sono andati lontano, hanno portato il Vangelo lontano, erano pochi, ma avevano nel cuore un dono immenso, avevano una luce, uno splendore, avevano lo Spirito Santo che li accompagnava, perché Gesù aveva detto a loro una cosa interessante che oggi dice a noi. Gesù ci dice una cosa interessante: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che evangelizzeranno nel mio nome. I segni che accompagneranno coloro che credono: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, se beranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Allora, coloro che credono sperimenteranno questa presenza di Dio in un modo particolare. Coloro che credono nel suo nome, si lasciano conquistare dal suo nome, avranno una presenza particolare dell'amore di Dio, una presenza particolare. E qui mi fermo su quello che abbiamo detto due sere fa quando stavamo dentro la nave. La nostra fede, ma appunto qui non si tratta di dire noi abbiamo la fede e gli altri no, per carità, solo Dio sa chi c'ha la fede. Sant'Antonio nel deserto, Sant'Antonio appunto ha avuto una visione, il Signore gli ha detto: chi è l'uomo che c'ha più fede? Era già un grande abate. E il Signore: chi è che ha più fede in questa città? E il Signore: poteva essere un monaco. Il Signore ha detto: no, è il ciabattino che abita là, un ciabattino. Lui che era un monaco che faceva digiuni e penitenze, il Signore ha detto: l'uomo che ha più fede è quel ciabattino laggiù. Quindi solo il Signore sa la fede che c'è nel nostro cuore. Però si può dire qualcosa: la fede deve essere ravvivata. La fede deve essere ravvivata. La fede deve essere ravvivata. Quello che io so, quello che io credo, non è sufficiente. Cioè, io posso sapere a memoria la tradizione, ma la fede è qualcosa che è viva, come è viva la Madonna, come la sentiamo qui, è viva, è una presenza viva, viva. Certe volte vi capita anche a voi, capita anche a me, si entra in certi locali, si entra in certe situazioni anche ecclesiali e uno non sente, gli manca qualcosa, percepisce che c'è tutto ma manca qualcosa, c'è tutto ma manca qualcosa, c'è tutto, anche sale più belle di queste, ma manca qualcosa. Così quando entri in una comunità, entri dentro una famiglia, entro in una parrocchia, a volte in certe celebrazioni anche, è come se mancasse qualcosa. Non è una questione quantitativa, è che deve scoccare qualcosa che noi chiamiamo veramente come una scintilla dello Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo, che rende fruibile l'amore di Dio. Per questo Gesù dice a quelli che crederanno, quelli che crederanno saranno accompagnati da questi segni. I segni sono segni che indicano la pienezza del regno di Dio. I segni sono segni che indicano la pienezza del regno di Dio. Quali sono i segni che indicano la pienezza del regno di Dio? Sono i segni che fanno capire che Dio è entrato nella storia come Signore. E quindi il Signore guarisce, il Signore libera dai demoni, il Signore ti fa sperimentare la sua forza, anche se sei in questa vita qui. Sono segni che accompagnano quelli che credono. Međugorje nei primi anni, avete sentito, noi non sono un grande esperto in Međugorje, ma nei primi anni c'erano tante cose belle e qualche cosa sbalordiva, perché era qualcosa appunto che dicevano, ma com'è possibile? Perché accadono tutte queste cose a Međugorje? Si stava preparando un esercito di evangelizzatori, di apostoli. Ora Međugorje è conosciuto in tutto il mondo, ma è conosciuto in tutto il mondo perché? Perché c'è una presenza viva del Signore, una presenza viva, una presenza che si è manifestata appunto anche con dei segni, anche con dei segni, ma i segni non servono ad alzare il capo a vedere se si muove una stella. I segni poi servono ad alimentare il cuore, andare verso Gesù. Però questi segni servono perché indicano che è arrivata la Signoria di Dio. Sono inaugurati gli ultimi tempi, sono inaugurati gli ultimi tempi. Quindi un credente normale, una persona, una mamma, un papà che fa la casalinga, una mamma tranquillissima, quando crede è abilitata a pensare che sono iniziati gli ultimi tempi, che non deve più aspettarsi niente, che si deve aspettare più una persona che crede veramente. Che cosa deve vedere? Sono iniziati gli ultimi tempi. Se sono iniziati gli ultimi tempi, significa che Dio è in mezzo a noi, che Dio sta arricchendo il suo popolo di tutti i doni, di tutti i carismi, che la Chiesa si sta preparando a traghettare l'ultimo grande passaggio. Il grande passaggio che ci porterà fuori da questa schiavitù. E per questo la Chiesa in questo momento della storia sta anche attraversando un momento sociale, diciamo così, particolarissimo, no? Da una parte si vede la Chiesa che sembra stia per terminare, no? In alcune parti del mondo ci sono le macerie della Chiesa, chiese antiche che non ci sono più, non c'è più un cristiano. Ma anche basta vedere la nostra Europa, le cattedrali più belle, la messa feriale, non c'è nessuno. Che contrasto con Međugorje, no? La Chiesa adesso è bellissima, è anche difficile a volte da comprendere un colpo solo. Da una parte c'è tanta povertà, tanta tristezza, tanta solitudine, la Chiesa viene attaccata nei loro capi, scandali su scandali. Dall'altra la Chiesa sembra che rifiorisce, fiorisce. Fiorisce perché? Chi la fa fiorire la Chiesa? La Chiesa la fa fiorire Dio, lo Spirito. Si sta ritornando alla semplicità. In un messaggio molto bello Maria aveva detto, me l'ha ricordato oggi Dario, fatevi semplici e umili. Fatevi semplici e umili, tornate semplici, umili. Perché così puoi sentire la ricchezza di Dio nella tua vita. La puoi sentire solo così, fatevi semplici e umili. bisogna desiderare questo comandamento nuovo, questo comandamento dell'amore. Siamo arrivati a questo momento qui, diciamo, anche nelle nostre comunità, perché evidentemente c'era qualcosa che non funzionava anche, capite? C'era qualcosa che non funzionava nella trasmissione della fede. Ricordatevi i vostri nonni, i vostri genitori. C'era qualcosa che non qualcosa nella trasmissione della fede che non ha funzionato. Una fede pesante. Una fede che cominciava sempre: dovete fare questo, dovete fare questo, dovete fare questo. La prima parola della fede non è dovete fare questo. La prima parola è l'amore di Dio. La prima parola è l'amore di Dio. La prima e ultima parola è l'amore di Dio. Io faccio questo perché Dio mi ama. Allora il Signore in questo momento mi sembra che stia guidando il suo popolo, Lui, e lo fa in modo particolare con la Madonna, che è apostola in modo speciale, e sta semplificando molto i meccanismi, i nostri meccanismi complicati, li sta semplificando. Noi ci portiamo via nel Medjugorje sempre il desiderio dell'adorazione, del rosario, della messa. Uno potrebbe dire: e fate tutta questa fatica, andate a Medjugorje per questo, non lo sentite nelle vostre parrocchie? Lo sentiremo sempre di più. Infatti sta accadendo questo, che quelli che tornano a Medjugorje vanno vicino al parroco con grande rispetto e dicono: perché non facciamo l'adorazione? E il parroco ti dice: ma lo facciamo sempre da prima venerdì tutti i mesi? Però il problema è questo, appunto, che lo fai, ma lo fai perché è una delle tante cose che devi fare. È l'incontro con il Signore, è l'incontro nella gioia, è l'incontro che vivi nella gioia, capite? Questa è la differenza. E questa differenza la vivi, Dio te la fa gustare se tu ti abbandoni, ti fa sentire che il Signore è tutto per te, ti fa sentire che non hai nessun altro che Lui. Per cui è importantissimo che in questo momento noi faremo, questa sera celebriamo la messa, ma anche domani che andiamo alla Visca, noi chiediamo questo dono dello Spirito Santo, apriamo i nostri cuori, ce n'è un bisogno grandissimo. Qui, con la presenza di Maria, lo Spirito Santo è riversato in maniera speciale. Un frutto della presenza dello Spirito Santo è questa pace che si sente qua. Questa pace è inspiegabile, è un frutto dello Spirito Santo. Noi non conosciamo personalmente lo Spirito Santo perché non possiamo nemmeno raffigurarcelo bene, però ci sono tanti frutti. Una delle prime cose che ha detto Gesù risorto: vi lascio la mia pace. Dove c'è lo Spirito Santo c'è la pace, c'è la pace. La sentiamo? Non si può continuare a credere, non si può, la fede non continua, non può continuare la fede senza lo Spirito Santo, è impossibile. Se non siamo adoratori di questo, del Dio uno e trino, ma della persona dello Spirito Santo, facciamo fatica. Pensate voi, come si fa a educare tanta gente, come si fa a far innamorare Gesù, di far innamorare tante persone, di far conoscere Gesù a tante persone, se non ci fosse la presenza dello Spirito Santo? È impossibile, è impossibile. Per questo il Signore dice: per ora, per adesso non potete ancora portare il peso di queste cose, vi lascerò il Consolatore, vi darò lo Spirito Santo, vi lascerò il Consolatore che rende vivo quello che io vi dico, rende vivo quello che io vi dico, lo rende vivo, vivo, attualizza la Chiesa, le parole del Vangelo diventano vita. E adesso voglio entrare un po' nel vivo della vostra vita, perché noi non siamo esseri generici, ma abbiamo dei piedi, delle bocche, degli occhi, abbiamo delle storie.